Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
Bentrovati e bentrovate a questa nuova puntata di Ma che storia è questa? Prima ancora delle presentazioni, vi confermo che se volete entrare in contatto con noi potete scrivere a storia@radiopopolare.it oppure mandare dei messaggi al 331-6214013. E ora passo la linea ad una delle colonne di questa trasmissione, lo storico dell'Università di Bergamo, Giovanni Scirocco.
Buonasera a tutte e a tutti, questa è la terza puntata per l'appunto di Ma che storia è questa, e il tema ampio e controverso della puntata di stasera è il difficile e complesso rapporto tra storia e memoria, avvicinandoci per l'appunto alle varie giornate della memoria, del ricordo e quant'altro. Ora, per gli storici la memoria è certamente una fonte, come tante altre fonti, un po' le abbiamo esaminate parlando nella prima puntata, ricorderete, di uso pubblico della storia, ma è una fonte molto particolare che non può essere trattata come le altre fonti, a partire dal fatto che ha una sua evoluzione, un'evoluzione che è legata alla memoria dei testimoni, memoria dei testimoni che cambia col tempo, che ha una sua evoluzione e che subisce spesso dei continui cambiamenti. Sempre al rapporto tra storia e memoria è legato un altro problema, anche questo tipicamente di uso pubblico della storia, perché monumentalizzare, cioè legare ad alcuni monumenti o alcune appunto giornate memoriali, quindi istituzionalizzare la memoria, può far nascere contro di essa una reazione che a sua volta spinge a recuperare altri tipi di memoria. E di questi temi già 15 anni fa si era occupato Giovanni De Luna in un suo libro intitolato La Repubblica del dolore, dove sosteneva che la memoria pubblica è un fatto su cui ci si accorda, su cosa un fatto è un patto su cui ci si accorda, su cosa trattenere e cosa lasciar cadere degli eventi del nostro passato. Abbiamo con noi appunto Giovanni De Luna che ci dirà, appunto, sentiremo quali sono le tesi di questo suo libro e poi discuteremo con lui, perché è un libro che pone tutta una serie di problemi anche per certi versi in chiave polemica.
Buongiorno, benvenuto.
Salve, salve a voi.
La prima cosa che mi viene in mente dopo questa introduzione è se è cambiato qualche cosa rispetto a 15 anni fa, in meglio o in peggio.
No, direi che anzi le cose sono andate peggiorando e che quel mio libro è rimasto un po' una voce nel deserto. Quel libro nasceva soprattutto dall'indignazione che mi era maturato dentro di me rispetto al moltiplicarsi delle giornate della memoria. Vi ricordate, no? Ci fu quella alluvione, giornata delle memorie delle vittime della Shoah, giornata della memoria delle vittime delle foibe, giornata della memoria delle vittime del terrorismo, giornata della memoria delle vittime delle catastrofi naturali. Insomma, giornata della memoria è un elenco straripante di quelle giornate e ogni volta coniugata con quelle delle vittime. Quindi io mi ero interrogato su questa duplice dimensione, la dimensione straripante del ricordo della memoria ufficiale e il paradigma vittimario che ne derivava.
Sì, Giovanni, tu dici, scusami, ti interrompo su quello, proprio sul paradigma vittimario. Tu dicevi allora nel 2010, ma mi pare di aver capito che lo ridireste oggi ancora con una maggior forza, che la politica oggi non sa proporre antidoti, scrivevi allora, addirittura ai guasti di una memoria fondata sulla centralità delle vittime. Perché i guasti di una memoria fondata sulla centralità delle vittime?
Secondo me le vittime urlano rancore, le vittime hanno bisogno di emozionare il pubblico. Chi ha ragione tra le vittime è quella che grida con più forza le ragioni del suo vittimismo. Quindi sono tutti il contrario della storia. Io sono molto più favorevole alla storia e molto meno favorevole alla memoria, quando soprattutto la memoria è quella delle vittime. Però il primo paradosso con cui mi confrontavo nel libro era proprio questo, cioè legato a un ruolo di uno Stato nazionale che allora era in ritirata da tutti i settori che ho occupato nel Novecento. Pensate allo Stato del welfare, allo Stato che si occupava della sanità, dei trasporti, dei dolci, dei panettoni Motta. Lo Stato era dappertutto. Beh, quello Stato si ritirava perché era totalmente delegittimato dalla globalizzazione e quindi, come dire, era quell'eccesso di memoria, quell'eccesso di giornate memoriali appariva come il tentativo in extremis dello Stato nazionale di recuperare una sua legittimazione sul piano del ricordo, sul piano del passato. E il tutto aggravato dal fatto che questa volta non si trattava più di recuperare soltanto la dimensione simbolica di una religione civile che potesse tenere insieme tutti gli italiani, ma si trattava di farlo A, nel passaggio dalla prima alla seconda repubblica, e B, in quella che voi avete definito nella prima puntata l'uso pubblico della storia, che per me, al di là delle definizioni che sono state date, è una grande arena in cui si combatte nel nome del passato per il presente, però, cioè in cui il passato viene usato come una clava da dare sul groppone dell'avversario politico, e in questa arena ci siamo tutti. Siamo noi storici con i nostri discorsi, c'è il mercato, c'è lo Stato, ci sono i partiti, ci sono tutti i contendenti che usano quell'arena per cercare di imporre la propria leadership. E io mi ero soffermato proprio su questa dimensione paradossale di uno Stato che si ritirava da tutto e accentuava però il suo ruolo nell'arena dell'uso pubblico della storia. E lo faceva attraverso le vittime. Quindi, come dire, era un duplice paradosso, anche perché le vittime introducevano una sorta di privatizzazione della memoria. Vi ricordate quando il presidente della Repubblica Napolitano convocò a Roma le due vedove, quella di Pinelli e quella del commissario Calabresi? Quella era tentare di scaricare sulle due donne, su due povere donne, diciamo così, il peso di una riconciliazione che le istituzioni non riuscivano a fare. E in quella privatizzazione del lutto c'era la vittima, c'era il tentativo di ricostruire intorno alle vittime quella religione civile che era stata squarciata e dissolta dal crollo della Prima Repubblica, una religione civile che era fondata sulla Costituzione e sulla Resistenza e che andava sostituita con questo nuovo paradigma vittimario. Io mi scagliai contro questa dimensione, non ritenendola possibile. Io ritenevo impossibile creare uno spazio comune, creare una memoria comune. C'erano troppi nodi irrisolti negli anni 70 ancora. C'era ancora una richiesta clamorosa di giustizia, di libertà, di verità, che non poteva essere scaricata sulle spalle di due signore attempate negli anni.
Professor De Luna, lei che è stato contestatore da giovane, accetterà una contestazione adesso o no?
Certamente, certamente.
E meno male però che c'è stato Napolitano che ha fatto quel gesto, perché sennò eravamo ancora lì ad aspettare.
Sì, però era stata una resa delle istituzioni alla loro incapacità di dare una verità storica legittimata, di scaricare sulle spalle di Licia Pinelli e di Gemma Calabresi la responsabilità di delitti che andavano riferiti direttamente agli apparati dello Stato.
Ma che storia è questa? Mail a storia@radiopopolare.it. SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214-013.
Però come la mettiamo col fatto che le vittime hanno sempre paura di essere dimenticate, che la loro storia venga dimenticata?
È quello il problema, proprio per questa paura che non si accompagna anche a una carica inesausta di voglia di vendicarsi, di voglia di risarcimento. Alcune associazioni di vittime, penso per esempio alle vittime della Uno Bianca, no? Vi ricordate gli episodi di cronaca nera legata alla banda dell'Uno Bianca, che erano poliziotti che ammazzavano impunemente? Beh, quelle vittime lì hanno chiesto soltanto risarcimenti economici, mentre invece le vittime di Ustica, per esempio, hanno devoluto i risarcimenti economici a una causa che era quella della verità e della giustizia per tutti. Quindi questa differenza di comportamento tra le vittime e tra chi è vittima, e secondo me inquina in partenza, c'è una carica rivendicativa che non può essere rasserenante, non può essere quella che in qualche modo ci conduce lungo i percorsi di una pacificazione nazionale. Quella carica rivendicativa rimarrà e fino a che le nostre istituzioni non faranno una seria autocritica rispetto al loro comportamento negli anni 70, ci saranno troppi nodi irrisolti che gravano sulla memoria. Io credo che da questo punto di vista gli antidoti, però, gli anticorpi ci siano, e sono proprio nella storia. La storia, a differenza della memoria, è una disciplina serena, rasserenante. La storia viene dopo, la storia usa molto il senno di poi, ha a disposizione fonti, ha a disposizione documenti, ha a disposizione risorse, ha a disposizione tesi interpretative che non ci sono nella memoria.
Però Giovanni, pochi leggono la storia e ancora meno la conoscono.
Ho capito, però lì è un problema nostro, un problema degli storici, cioè l'efficacia dei nostri modelli narrativi va rimessa seriamente in discussione. Noi non possiamo più storcere il naso, siamo anche noi nella grande arena dell'uso pubblico della storia, e l'efficacia dei nostri discorsi è parte integrante del nostro lavoro.
Sì, c'è stata un'ola, professore, quando ha detto questo. Un'ola.
Un'ola l'ha fatta Danilo da solo, visto che siamo due in studio. Senti, mi hai fatto venire in mente, e poi il tempo scorre veloce, appunto, più veloce della memoria, un libro del figlio di Susan Sontag, David Rief, che si chiamava Elogio dell'oblio, che era un libro abbastanza interessante, del 2016, se non sbaglio, in cui lui diceva per l'appunto che per la pacificazione, diciamo così, tra i popoli che si sono combattuti a lungo, talvolta l'oblio serve più della memoria.
Io non ci credo, credo che veramente la storia serva ancora più dell'oblio. Guarda, quando c'è stato il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, e il Presidente della Repubblica Francese e il Presidente della Repubblica Tedesca si sono incontrati nelle trincee di Verdun, per me è stata, come dire, una conquista fondamentale. Cioè, quelle ferite erano state sanate, ed erano state sanate non dall'oblio, non dalla memoria, ma dalla storia. Questa storia che si ricostruisce oggi, la Prima Guerra Mondiale, come una grande ferita all'identità europea, perché la fame, l'orrore della morte, la convivenza con la morte, col pericolo, erano nelle trincee italiane, nelle trincee austriache, nelle trincee tedesche, erano dappertutto. E lì c'è l'unità europea, lì c'è l'identità europea, non nelle banche, non a Bruxelles, non nella tecnocrazia, ma nella sofferenza dei popoli. C'è tutto quello di cui noi abbiamo bisogno per ridefinire un'identità europea.
Senta, professore, dobbiamo andare a chiudere adesso e io ho questo compito un po' antipatico di dover fare poi una sintesi che devo mettere nel titolo della trasmissione. Questo non lo facciamo fare a Giovanni Scirocco, lo facciamo io e lei. Non c'è storia condivisa, va bene come titolo, non è possibile una storia condivisa.
Io direi più storia meno memoria, questo dovrebbe essere il titolo.
Accolto, grazie.
All'unanimità.
Tu che fai l'amore selvaggio, trovi sempre un passaggio per andare più in là. Viaggi con quell'aria precaria, sembri quasi un poeta dentro i tuoi boulevard. Tu, ragazzo dell'Europa, porti in giro la fortuna. Tu che incontri tutti per caso, non ritorni a Varsavia per non fare il soldato. Ora vivi in mezzo a una sfida per le vie di Colonia e non sai dove sei. Tu, ragazzo dell'Europa, tu non pianti mai bandiera. Tu, ragazzo dell'Europa, tu non pianti mai. Mai bandiera.
Forse l'identità europea che cantava Gianna Nannini è più vicina a quella auspicata dal professor De Luna che quella di Ursula von der Leyen, non credete? Siamo ora al telefono con Alessandra Minerbi, presidente del Comitato Milanese per le Pietre d'Inciampo, nonché insegnante di una scuola media, la Quintino d'Ivona. Ci è sembrato fosse la persona giusta per confermare o rintuzzare l'analisi che abbiamo sentito poco fa dal professor De Luna, no? De Luna, in estrema sintesi, dice che le giornate della memoria sono troppe, sono diventate superficiali cerimonie e vengono spesso utilizzate per insabbiare responsabilità delle stesse nazioni che le hanno istituite. E lei, professoressa Minerbi, che dice?
Allora, io sono d'accordo che le giornate siano troppe, credo che ogni docente debba scegliere di lavorare su uno o due al massimo nel corso di un anno, perché sennò ci limitiamo alla commemorazione improvvisata il giorno prima e non serve a nessuno, men che meno ai nostri ragazzi. Sul fatto che si rischi la superficialità, l'unico modo per evitarla è non aspettare la circolare ministeriale che arriva 3 giorni prima e che ci dice fra 3 giorni ricordatevi di questo, ma è in un lavoro di progettazione che si sviluppa nell'arco dell'anno, decidere cosa si vuole dire, dove si vuole andare, quale direzione si vuole prendere.
Ma è possibile farlo sulla base della sua esperienza nelle scuole?
Sì, è possibile farlo, sicuramente richiede, come dire, un ragionamento a monte, è assolutamente possibile farlo e i ragazzi secondo me su questo rispondono spesso con grande interesse e partecipazione, perché poi i percorsi di senso i ragazzi li sanno riconoscere e di solito mi viene da dire che li apprezzano anche.
Cioè i ragazzi, stiamo parlando di 11, 12, 13, 14 anni, una cosa del genere, sono interessati a una storia così vecchia nel tempo, così in là nel tempo?
Allora, è chiaro che la storia va raccontata in un certo modo perché possa interessargli. Io che per anni ho resistito alle storie di vita individuale perché ero stata educata, perché sono cresciuta, ho studiato all'università invece i massimi sistemi, mi sono resa conto che se partiamo da delle storie individuali, ma le mettiamo in un contesto ragionato in cui ci sono delle vittime di cui dobbiamo raccontare la storia, ma dobbiamo anche raccontare perché sono state vittime, di cosa sono state vittime, di chi sono stati vittima, chi ha fatto sì che fossero vittime, come, perché. Allora, normalmente questa è una cosa che riscuote l'interesse dei ragazzi.
Grazie alla professoressa Minerbi, insegnante e presidente del Comitato per le Pietre d'Inciampo di Milano. Thank you.
che storia è questa? Mail a storia@radiopopolare.it. SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214-013.
Ultimo giorno per vedere una mostra importante, per vederla alla Galleria d'Arte Moderna in Via Palestro a Milano, si intitola Pellizza da Volpedo, i capolavori, e già il fatto che li metta al plurale i capolavori e uno non abbia solo in mente, no, il quarto stato, dovrebbe essere interessante. Tu sei andato a vederla?
Sì, sono andato a vederla, ultimo giorno domani, 25 gennaio, i capolavori perché sono 70 quadri, alcuni sinceramente non li avevo mai visti, ribadiamo sempre la premessa, non siamo critici d'arte, quindi li vediamo con l'occhio dello spettatore, ma anche con l'occhio dello storico, almeno tentiamo di vederli così, e questa mostra ha diversi motivi di interesse, uno appunto perché sono tanti quadri e poi perché si capisce meglio per come Pellizza arrivi poi al suo capolavoro tra i capolavori, per l'appunto il quarto stato, che è ricollocato qui nella sua sede originaria, per l'appunto la Galleria d'Arte Moderna, dopo essere stato visto per alcuni anni al Museo del Novecento in Piazza del Duomo. A me piace di più questa collocazione, la vecchia collocazione, che penso sia quella definitiva. Secondo motivo di interesse, Pellizza appare come un pittore più complesso di quello che si possa pensare, si vedono bene tutte le varie fasi del suo percorso, breve percorso pittorico, perché lui muore tragicamente abbastanza giovane, e poi perché appare anche un pittore dotato di una propria riflessione teorica, in particolare sulla solitudine. Lui è un personaggio solitario che riprende la solitudine del mondo contadino, del mondo dei lavoratori dell'epoca. C'è un bellissimo quadro che si intitola per l'appunto, che è attualissimo e che invito a guardare con attenzione, che si intitola I migranti. Non vi dico nulla, ma andate domani, che è l'ultimo giorno, a vederla. Ultimissimo consiglio, se non siete mai stati a Volpedo, è a un'ora di macchina da Milano, tra Tortona e Alessandria, andate a vedere lo studio di Pellizza da Volpedo, e c'è un percorso in questo piccolo ma molto gradevole paese dove ci sono tutti i luoghi dei quadri di Pellizza, che vedendo i luoghi dove sono stati dipinti, questi quadri sembrano quasi delle fotografie.
Noi chiudiamo anche questa puntata di Ma che storia è questa con un frammento dell'archivio di Radio Popolare.
Ma hanno sparato contro la gente, questo si vedeva.
Sicuramente conoscete Zapruder. Abraham Zapruder era un immigrato ucraino che passò alla storia per aver ripreso, per caso, il momento decisivo dell'omicidio del presidente statunitense Kennedy a Dallas. La storia è il caso. Ebbene, Radio Popolare ha beneficiato nei suoi 50 anni di centinaia di Zapruder in giro per il mondo, come per esempio Mitya, un giovane studente russo innamorato del cinema italiano che abitava davanti alla Casa Bianca di Mosca, che allora era sede del Parlamento. Mitya, nell'agosto del 1991, raccontò in diretta l'assalto militare della parte ortodossa del Partito Comunista che aveva arrestato Gorbaciov.
Esco sul balcone, eccomi, sono già sul balcone. Mosca è nerissima, non si vedono quasi più le luci.
Cosa è accaduto poco fa? Cosa hai potuto vedere dal tuo balcone?
Tutto è cominciato dagli spari sotto le nostre finestre, proprio per la nostra via, che è a 200 metri dalla Casa Bianca, la cosiddetta il Parlamento, adesso è assaltato. Però non è caduto nessuno, ma hanno sparato contro la gente, questo si vedeva. Sono venuti dei carri armati e volevano entrare nel vicolo in mezzo tra l'ambasciata americana e così. C'è un barricato improvvisato e poi c'era la gente che si è appiccicata al primo carro armato e li hanno fermati. Adesso noi stiamo ascoltando la radio che da uno studio di fortuna della Casa Bianca vedono tutto dal tetto, come accade. Poco fa hanno rotto il primo barricato dalla parte dell'albergo Ucraina, sembra che stassero sul ponte. sparano con le mitre.
Ovviamente c'è anche il racconto più convenzionale di quei fatti storici, no? La dissoluzione dell'Unione Sovietica. Come quando, per esempio, Michele Migone intervistava Giulietto Chiesa, allora corrispondente dell'Unità da Mosca, sullo scontro tra Gorbaciov e Yeltsin. Risentirlo oggi, fateci attenzione, dopo 4 anni di invasione russa dell'Ucraina, beh, fa venire i brividi.
Quello che mi sembra chiaro è che la fiducia verso Gorbaciov, di un ruolo di Gorbaciov, è venuta drammaticamente riducendosi nelle ultime 48 ore, mi pare, e che, ripeto ancora una volta, le voci concordano nel dire che questa mozione di sfiducia potrebbe essere proposta, o addirittura che Gorbaciov, di fronte all'impossibilità di poter portare avanti un progetto di ricomposizione dell'Unione, come ha annunciato recentemente, sia intenzionato a dire lui stesso: beh, a queste condizioni io non ci sto, mi ritiro prima, fate voi.
Questo cosa potrebbe significare, questa spaccatura ai vertici di coloro che hanno fatto questa rivoluzione democratica, insomma?
Beh, io penso che se Yeltsin si presentasse al congresso, si presenterà al congresso con una chiara linea in questo senso, l'ipotesi di un mantenimento, di una conservazione di Gorbaciov alla testa dell'Unione Sovietica sarebbe concreta, per due ragioni: intanto perché Yeltsin è molto forte, e un appoggio di Yeltsin esplicito ovviamente rafforzerebbe anche Gorbaciov, ma c'è una seconda ragione non meno importante, ed è che un atto del genere rassicurerebbe le repubbliche. Le altre repubbliche, in particolare l'Ucraina, hanno in questo momento bisogno di avere da Yeltsin l'assicurazione che la Repubblica Russa non diventerà il nuovo centro e che non ci saranno tentativi di comprimere l'autonomia e la sovranità delle repubbliche.
Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.